Allora, le 10 e 18 minuti primi in questo venerdì 5 febbraio 2021, sempre all'ascolto di Radio Onda Rossa e conclusa la rassegna stampa mattutina, come annunciato diamo il via al primo approfondimento di stamane. Come detto, andiamo a presentare una ricerca presentata proprio in questi giorni, una ricerca che è inerente a un quartiere proprio qui vicino da dove trasmettiamo. Il titolo è Esquilino Esquilini, un luogo plurale. I curatori sono Mirko Di Sandro e Vincenzo Carbone, ricercatori dell'Università di Roma 3, che sono qui presenti e che io ringrazio moltissimo per la loro presenza, ma diciamo subito che è un lavoro plurale come il libro, visto che voi avete organizzato una ricerca che però ha visto la presenza di tante persone, tante ricercatori e ricercatrici. La prima cosa che vi chiedo appunto è di cosa si tratta, che cos'è questo libro che, diciamo, fin da subito si può scaricare liberamente dal web. Che genesi ha avuto questa ricerca che insomma sappiamo è nata diverso tempo fa, no?
Bene, grazie per l'invito, sono anche molto emozionato. È la prima volta che presentiamo questo lavoro, un lavoro.
Sì, fra l'altro siamo in tempi di Covid, quindi siamo in tempi purtroppo ci sono queste necessità.
Anche sì, vero. Come di questo complica ancora di più la possibilità di interloquire con le persone, di portare anche punti di vista alternativi, magari critici. Ecco, il libro ha una genesi abbastanza lunga. Noi siamo due sociologi del Dipartimento di Scienza della Formazione. Scienza della Formazione da qualche anno ha una sede in via Principe Amedeo, e nel nostro Dipartimento di Scienza della Formazione non soltanto ci occupiamo di appunto educazione e formazione, ma c'è un corpo docente abbastanza variegato. Noi siamo due sociologi, insegniamo due discipline molto interessanti: una si chiama sociologia dei processi educativi e formativi, un'altra si chiama laboratorio di inclusione sociale, ma questo magari ne parlerà meglio Mirko Di Sandro. Ecco, all'interno, diciamo, delle nostre attività curriculari abbiamo deciso di praticare il nostro mestiere in un modo, come dire, appena appena alternativo. Ci abbiamo provato ad interrogare il territorio, ad interrogarci sul territorio, a capire come quel territorio poteva essere in qualche modo interpretato, poteva essere osservato a partire dalla vita quotidiana, a partire dalle dinamiche, dalle trasformazioni di questo pezzo di città. E dunque è diventato allo stesso tempo un oggetto della nostra riflessione, ma anche una pratica, cioè il fatto che gli studenti, noi docenti, attraversiamo questi spazi, in qualche modo contribuiamo a significarli, a dargli un significato alternativo, probabilmente in qualche modo forse anche a qualificarlo dal punto di vista, diciamo, dell'intervento sociale e culturale rispetto al territorio. E questa è anche una missione, la cosiddetta terza missione dell'università, cioè la capacità di offrire al territorio occasioni, strumenti, anche come di suggestioni per l'innovazione sociale. E dunque da questo primo, come dire, fatto, cioè il fatto di stare lì e il fatto di praticare attività didattiche e di ricerca non astratte ma nel concreto, ci ha permesso di stare nella vita quotidiana di questo rione, che è un rione storico, un rione che presenta delle caratteristiche peculiari, e proprio questi temi ci hanno costretto, come dire, abbiamo sentito l'urgenza, ecco, di metterli a tema dentro le più grandi trasformazioni della società neoliberale e delle porzioni di città. E questo è il primo, come dire, contributo in termini di problematizzazione di che cos'è un territorio. Ecco, se noi ci pensiamo un attimo, facciamo una riflessione, ci chiediamo che cos'è una città, che cos'è un quartiere, che cos'è un rione, beh, insomma, le chiavi interpretative sono veramente tante. Ci possiamo avere un approccio, come dire, di tipo storico, archeologico, in particolare nella zona. Possiamo parlare del costruito, come si dice, della città di pietra. Oppure possiamo dire, beh, la città, il quartiere, il rione, qualunque luogo abitato è un processo di territorializzazione, è un processo di appropriazione, di uso. E quindi la città non è la città o le porzioni dell'urbano non sono essenza, non sono immagine, ma sono processi che uomini in carne ed ossa, con delle risorse diversificate, come di usano. Non soltanto in termini funzionalistici, cioè il territorio diventa un luogo dove si svolgono delle attività, quindi vengono assegnate delle funzioni, poi vedremo che significa questo, ma il territorio è qualcosa che continuamente si fa, si deterritorializza e si riterritorializza. E come? Mica tutti allo stesso modo, mica tutti hanno la stessa, dispongono delle stesse risorse, degli stessi poteri. E quindi la nostra riflessione, il nostro studio sostanzialmente si è interrogato sulle trasformazioni sociali che stanno però dentro le trasformazioni di una società sempre più, come si dice, globalizzata, ma anche questo termine è problematico perché ci dice soltanto in termini descrittivi che il mondo si è fatto più piccolo, cioè non ha più la resistenza dello spazio, non c'è frizione, ma in termini più concreti dovremmo dire che siamo nella società neoliberale e che questa società struttura continuamente disuguaglianze, disparità nei territori, negli spazi, come dire, internazionali, globalizzati. E forse dovremmo anche riconoscere che questa nostra società è una società estremamente finanziarizzata, e quindi questo è un altro elemento importante. Ci sono delle forze che non riusciamo più a identificare come nel vecchio modello, come di società fordista, dove c'era la fabbrica, il padrone, c'era una controparte, ma adesso abbiamo anche delle forme, e questo ci permette di tornare subito sul territorio, che io ho definito molecolarizzazione dell'estrattivismo turistico. Che significano queste parole così complicate? Beh, significa che quel quadrante che da tutti viene definito come un quadrante multiculturale, e su questo ci dobbiamo tornare lungamente, viene costruito nell'immaginario ma anche nelle pratiche come un luogo di sicuramente di transito, ma anche un luogo di ospitalità, un luogo dove si può mangiare, ma dove si può anche scoprire il cosiddetto etnico desiderabile, cioè si può fare esperienza dell'alterità, si può fare esperienza dell'esotico in un quartiere che viene presentato come non soltanto bello, ricco di, come dire, elementi urbanistici, architettonici, storici di grande pregio, ma viene presentato anche come un quartiere, come dire, armonico, dove c'è la cosiddetta convivenza civile, dove la diversità viene accolta e in qualche modo anche valorizzata in termini commerciali. Dunque, questa molecolarizzazione dell'estrattivismo turistico, poi cercherò di spiegare che significa questa nozione, ci mette in condizione di pensare che anche i soggetti, anche, come dire, le persone hanno interiorizzato questa capacità di diventare attori economici, e quindi c'è una diffusione di case in affitto, di bed and breakfast, di affitti brevi, e questo ha modificato ancora di più quel quadrante, espellendo persone, dando nuove funzioni al rione, in qualche modo modificandone l'assetto. Ecco, questo tentativo, diciamo, che riguarda l'intera città di Roma, alcuni rioni in particolare, produce degli effetti sulla qualità della vita, produce una città vetrina, una città museo, una città che, come dire, ha bisogno di offrire continuamente servizi al turismo, al turista, a chi consuma la città e non a chi la vive. Questo crea uno dei, come dire, degli elementi, delle frizioni, e questo ci dimostra ancora una volta che il territorio, quindi la città, il segmento urbano, è qualcosa che si produce continuamente, ma ci sono delle forze, come dire, più potenti, più capaci, sia dal punto di vista economico, dal punto di vista finanziario, ma anche dal punto di vista della rappresentazione del luogo. E quindi questo luogo viene raccontato. Ecco, un pezzo importante del nostro lavoro, poi ci ritorneremo, ecco, riguarda proprio questo processo di cambiamento, che non è soltanto possibile analizzare in termini descrittivi, cioè il mondo è più complesso, il mondo è più ricco, c'è tanta diversità, ma bisogna anche capire quali sono le forze, come dire, che lo spingono a diventare una vetrina ad uso, diciamo, dello straniero turista affluente. E dunque questa cosa rimuove dalla scena sociale tutta una serie di altri attori, di altre domande di città, rimuove tanti altri bisogni e rimuove anche la voce di tanti persone, di tanti cittadini che attraversano, vivono, lavorano in questo spazio e quindi in qualche modo contribuiscono a farlo diventare quello che è, cioè un luogo di vita.
Beh, diciamo che abbiamo messo carne al fuoco per mesi e mesi di discussione che voi avete fatto prima di riuscire a tirare fuori questo lavoro. E prima di cercare di inquadrare almeno qualcuno di questi punti, darei la parola a Mirko però per raccontarci nello specifico come avete organizzato i vari settori di ricerca, visto che sono svariati, insomma, e visto anche che credo che questo tipo di operazione sia la prima di questo spettro che interessi l'Esquilino, no?
Sì, diciamo che grazie, allora buongiorno a tutte e tutti. Intanto,
tra l'altro, un grande ritorno.
Esatto, è molto emozionante ritornare in radio. E sì, in realtà allora, forse è il caso di dire che questa ricerca inizia 3 anni fa, anche più, per cui in 3 anni in realtà anche, diciamo, gli obiettivi sono andati via via mutando. Noi siamo partiti, diciamo, da un approccio un po' più distaccato, quindi abbiamo fatto tutto uno studio esplorativo sul territorio, interrogandoci molto soprattutto sulla spazialità, quindi anche diciamo le forme di spaziali e la divisione sociale dello spazio, consapevoli del fatto che comunque a ciascuno viene attribuito e ciascuno occupa un determinato spazio all'interno di un tessuto urbano. Questa ricerca si è evoluta e si è evoluta, diciamo, producendo anche questo libro che secondo noi è un po', come dire, un po' l'idea che ci siamo dati anche nella seconda parte della ricerca. Siamo partiti da questo anche uso delle mappe, no? Oggi, insomma, le cartografie, le mappe sono sempre più intorno a noi, ci muoviamo, ci orientiamo anche nella città con le mappe. Noi quello che volevamo, insomma, proporre era anche un uso diverso delle mappe, quindi riappropriarci in un certo senso della produzione di un contenuto spaziale, di una mappa che potesse essere una mappa costruita da coloro che vivono il territorio, quindi altre mappe di questo territorio. E per farlo abbiamo utilizzato anche uno strumento che è una mappatura partecipata, libera, comunque in open source, all'interno della quale ciascuno degli attori potesse, insomma, dare un proprio contributo. Diciamo che l'esito, quindi nella pubblicazione, questa pubblicazione anche plurale, diciamo di taglio transdisciplinare, ci sono diversi interessi anche di ricerca, un po' risponde proprio a quell'esigenza di ritessere un po' quella complessità, di dare un po' voce a tutti i processi e gli attori, insomma, che animavano quel territorio. Per cui, diciamo, il libro anche è strutturato essenzialmente così: c'è una prima parte molto più diciamo che interroga, diciamo, le categorie principali, osserva anche i processi storici evolutivi di quel rione; una seconda parte che invece si interroga più nello specifico su alcune questioni in particolare. Io mi sentirei, diciamo, solo di dire in questo momento che come accennava già prima Enzo, diciamo, essendo comunque, insistendo su quel territorio come università da qualche tempo, essendo quello comunque un territorio molto particolare, molto diciamo anche problematico da molti punti di vista, il nostro intento è stato da sempre quello di proiettare anche gli studenti all'interno di quel territorio, di dargli anche un protagonismo all'interno della scena sociale. E devo dire, insomma, di certo non solo per merito nostro, che molti studenti, collettivi auto-organizzati della facoltà, si sono mossi negli anni all'interno del territorio, acquisendo anche un certo successo, come dire, un certo protagonismo all'interno delle reti territoriali, dando il loro contributo, penso, diciamo, a una prima iniziativa che è stata quella di formazione a porte aperte, che appunto, diciamo, grazie agli studenti, insomma, quel cortile, perché la nostra università confina con il mercato rionale, l'Esquilino, il famoso mercato, il nuovo mercato Esquilino, e insomma condividiamo con questo mercato un bel cortile, un bel giardino, possiamo dire. Bene, aprire, diciamo, simbolicamente al quartiere, quindi ospitare anche tutte le realtà associative, auto-organizzate del territorio, è stato sicuramente un primo passo che ha favorito, insomma, quel processo di, che noi chiamiamo, conquista del territorio. Cioè gli studenti effettivamente si sono affermati come una componente esistente all'interno di quel territorio, dando un proprio contributo conoscitivo, critico e soprattutto anche solidale. Quindi li abbiamo visti protagonisti durante i primi mesi dell'emergenza coronavirus, nelle reti di distribuzione solidari nel territorio, per cui insomma è anche ampiamente riconosciuto. Non è un successo nostro di certo questo, però il nostro lavoro da sempre, insomma, tende in quella prospettiva lì, e quindi abbiamo voluto anche, diciamo, avvalorare quel contributo degli studenti dedicandogli qualche paginetta ad hoc all'interno del libro.
Senti, una cosa, diciamo, che vorrei fare un po' l'avvocato del diavolo, ma so che posso permettermelo con voi. Ci sono tanti contributi, tante questioni, tanta materia da trattare. In che modo si può trovare, come dire, una linea interpretativa unitaria, se si può trovare? Penso alla presenza dell'università, no? Giustamente voi sottolineate, diciamo, la presenza positiva dell'università, degli studenti e delle studentesse all'interno di un quartiere del genere. D'altro canto, diciamo, chiunque conosce questi temi e queste questioni sa che nei processi di riqualificazione di certi tipi di quartieri la presenza di una o più facoltà universitarie è uno dei fattori di riqualificazione, con tutto il bene ma anche con tutte le questioni che tutto ciò comporta. In una storia urbana come quella dell'Esquilino, dove ci stanno tante forze che sono spesso centripede e non centrifughe, ecco, in che maniera ci si riesce a raccapezzare?
Guarda, ovviamente il nostro studio si inserisce... No,
non che dobbiamo noi dare la soluzione, perché ci mancherebbe solo questo, però ecco, è complesso,
comunque,
no?
Come dire, le soluzioni, se ci sono, vanno trovate insieme, vanno condivise, vanno... Ecco, io vorrei provare a dare una risposta, articolare una risposta. I protagonisti, diciamo, della vita quotidiana in un quartiere sono plurali. Il problema è che ovviamente siamo in un campo di tensione, cioè io voglio sottolineare questa dimensione, la dimensione della processualità, ma non soltanto perché il mondo è complesso, ma perché lo spazio urbano, che è per me soprattutto spazio di relazioni sociali, come dire, è un campo di tensione, è un campo, un'arena politica, bisogna ripoliticizzare la città. Non nel senso proprio, nel senso che sono tutti temi sociali, sono tutti temi che riguardano la collettività. Il problema è che ci sono collettività e collettività, ci sono forze diversificate che assumono anche posture, ideologie. Inevitabilmente parleremo di decoro, parleremo di sicurezza, parleremo di queste cose, ma il mio ragionamento prova a mettere a tema delle questioni che, come dire, riguardano le forme del protagonismo. Prima Mirko Di Sandro ci ricordava che nel quartiere Esquilino esistono una pluralità di soggetti organizzati che da anni, come dire, combattono per la costruzione di un quartiere migliore, di un rione migliore, ma che combattono anche, come dire, delle battaglie di ordine culturale, di ordine, come dire, non soltanto simbolico, per affermare un'idea di città, un'idea di società più inclusiva, che non discrimini i soggetti a partire da alcune linee di frattura. Una delle linee di frattura più importanti sono, come dire, la linea del colore, la linea della razza. ma ce ne sono altre. Quindi quando parliamo di luogo, di località, di spazi vissuti, attraversati, beh, dobbiamo stare attenti, perché è un'esperienza che possiamo fare tutti, attraversare una strada, una piazza, essendo maschi o femminucce. Beh, non è uguale, non è la stessa cosa, non è la stessa cosa attraversarla anche nelle diverse temporalità sociali della città, no? Di sera. E dunque agire gli spazi, agire anche le relazioni nello spazio fisico della città non è uguale per tutti. Ci sono delle pratiche consentite, delle pratiche considerate indecorose o inaccettabili. E in quel quartiere, che è un quartiere così definito multiculturale, ma su questo tema ci ritorneremo perché è un tema, come dire, una nozione molto 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 densa, noi sosteniamo che c'è una, come dire, costruzione gerarchizzata della società, per cui ci sono alcune domande di città legittime, considerate legittime, e tante altre invece che non vengono considerate. E non è soltanto la linea del genere e la linea della razza, ma anche per esempio la questione della generazione, cioè dell'età. I bambini, i ragazzini, gli adolescenti hanno anche loro, come dire, esigenze di socialità, di spazialità, di pratiche, di sport, e sono però, come dire, completamente inabilitati a parlare, ad esprimere un punto di vista su che cosa vogliono come città comune. Ecco, e dall'altro lato c'è il rischio che nonostante le azioni, come dire, solidali, nonostante gli interventi di carattere tra virgolette umanitario, si produca una si riproduca questa differenza, diciamo, di uso e di accettabilità sociale di alcune componenti, di alcune pratiche, di alcuni comportamenti che sono considerati indecorosi o illegittimi o impropri o inautentici. Per esempio c'è tutto il discorso sul commercio cinese in quel quartiere, per cui c'è il rischio che quella zona, ma un rischio che è stato già sottoposto, come dire, a scrutinio, è una cosa vecchia, non è una cosa che abbiamo scoperto noi. Per cui questa comunità, appunto, questa comunità cinese, come dire, in qualche modo avrebbe espropriato l'originalità, la presunta originalità, autenticità del quartiere. Dunque, un'altra questione importante è capire appunto quali sono i regimi discorsivi, cioè quali sono le categorie che vengono usate per affermare un certo punto di vista, una certa visione, quindi un progetto su come vogliamo costruire, come vogliamo rendere questo territorio, come dire, fruibile, accettabile, e poi bisognerebbe chiedersi per chi. E dunque il libro, come diceva prima Mirko Di Sandro, è un libro che prova a dare diverse risposte secondo diverse prospettive anche teoriche. Non tutti siamo d'accordo, non tutti siamo concordi sugli approcci, ma provano ad indagare queste pratiche di nuova costruzione di questa città. Per esempio ci sono due saggi che si interrogano sulle pratiche educative nella scuola. Noi abbiamo lì l'esperienza importante della De Donato, che per noi rappresenta un'esperienza, e soprattutto dell'associazione, una esperienza virtuosa che riesce a mettere a tema il problema del confronto tra culture in termini di una prospettiva nuova, non differenzialista, ma sulla capacità che i soggetti, soprattutto nel contesto educativo scolastico, possano avere una sensibilità, una capacità di riconoscimento, di autoriconoscimento. Ma anche in questo caso bisogna stare attenti, perché la cultura non è qualche cosa che è, non è un'essenza, ma è qualche cosa che si pratica, si interpreta. E dunque rimaniamo anche sconcertati talvolta quando andiamo in un negozio di cinesi a Piazza Vittorio e il ragazzo che ci serve parla un romanesco incredibile.
Perché è andato alla scuola 40 anni fa.
È di seconda, terza generazione. Purtuttavia, diciamo, in questo quadrante, sono ancora considerati come dire, indesiderabili in qualche modo, come persone che sviliscono il patrimonio simbolico, l'originalità presunta, identitaria di questo luogo. Bene, dobbiamo fuggire ogni idea, come dire, essenzializzata anche dell'identità culturale. La cultura non è qualche cosa che è immutabile, data, ma qualcosa che si costruisce, si interpreta e si modifica. E dunque è un modo, anche questo, per saper stare al mondo.
Sì, fra l'altro poi in un luogo che diciamo di originale romano ha poco, visto che come sappiamo gustando all'interno delle mura aureliane è stato costruito in epoca umbertina.
Oggi sono, cioè quest'anno sono 150 anni di Roma capitale. Se guardiamo un po' gli studi storici scopriremo che Roma è stata da sempre, come dire, un crocevia, ecco, di popoli, di culture. Però quando pensiamo ai popoli e quando pensiamo alle culture non le dobbiamo pensare come essenze, come categorie astratte,
immanenti a un luogo
e soprattutto localizzate, no? Come la cultura nazionale, no? Ma esistono infinite interpretazioni del maritozzo, di come si fa cacio e pepe, e così allo stesso modo quella roba diventa, ecco, questa è cultura materiale. Quella roba diventa qualche cosa che negoziamo, che continuamente ridefiniamo in un processo inevitabile di meticciamento. E questa è l'idea, diciamo, che dovremmo forse perseguire tutti, però stando attenti a non culturalizzare le relazioni. Quando parliamo di società multiculturale, di città multiculturale, questo è uno dei temi che affrontiamo in modo, come dire, molto deciso nel testo, bisogna stare attenti a non pensare le persone come soggetti di cultura, cioè persone che sono costruite dalla cultura, ma sono dei soggetti in qualche modo attivi, che interpretano con le risorse che hanno, e soprattutto oggi con i device che abbiamo tutti tra le mani siamo in condizione, come dire, di avere rapporti anche a distanza con altri mondi, con altri spazi. Questa nozione di transnazionalismo ci mette in condizione di pensare noi stessi, ecco, bianchi, ricchi, quindi colti e anche cosmopoliti, ci fa pensare che possiamo immaginare che le persone che arrivano da diversi contesti sono in grado continuamente di costruire e ricostruire la propria appartenenza culturale, ma anche le appartenenze ad un luogo. E dunque, come tutti, ci troviamo nella condizione di, come dire, di costruire una società capace di riconoscere questi processi, per me in qualche modo inevitabili. Se invece continuiamo ad adottare una prospettiva essenzialmente culturalista e ci mette soltanto nella condizione di poter descrivere il mondo, è vero, ci sono più culture, non so esattamente in che senso, e quindi il multiculturalismo è un dato descrittivo che non ci aiuta a comprendere fino in fondo, come dire, la realtà sociale, non c'è, e soprattutto nasconde le disparità. Ecco, se pensiamo, per venire al, come dire, a uno dei temi che oggi stanno sul, diciamo, sul dibattito pubblico, anche se soprattutto sulle chat, abbiamo l'idea di cittadini poveri, di cittadini talvolta stranieri, che vivono anche la condizione di non essere, come dire, conosciuti all'anagrafe, e questo produce un'ulteriore stratificazione nella società, e che non possono, questi cittadini senza residenza non possono nemmeno accedere a quelle misure previste per, diciamo, per la protezione minima in contesto, diciamo, di Covid, e quindi in qualche modo è un processo inevitabile. Con questo non voglio dire che non esiste il problema o che questi problemi, diciamo, del cosiddetto decoro siano problemi secondari. Mi interrogo piuttosto sulle cose che possono essere fatte e se queste categorie sono quelle giuste per interpretare, diciamo, le situazioni di crisi che viviamo in quel contesto ma anche in altri.
Sì, che poi anche lì, diciamo, bisogna capire sempre chi le pratica quel tipo di tensioni, perché la stessa cosa se la fa un locale alla moda è un conto, se la fa il mini market bangladese è un'altra. Ai noi, diciamo, anche a livello di fastidio provocato o percepito, no? Allora, una cosa, diciamo, la grande questione delle differenze culturali viene sempre messa all'indice, molto meno la questione delle differenze sociali, che invece è primaria, specie in un posto del genere, e tu proprio, Mirko, ti sei occupato di questa questione nella ricerca, no?
Sì, sì, infatti parliamo di disuguaglianze piuttosto che differenze, proprio a indicare questo rapporto di subordine, no? Se vogliamo, E, sì, io mi sono occupato in un saggetto, insomma, delle disuguaglianze nel territorio, partendo dal presupposto che in realtà diciamo che quella complessità territoriale, quel tessuto sociale così tanto eterogeneo, in realtà presuppone numerose barriere. Diciamo, gli studi anche classici, no? Tradizionali, potremmo dire, sulle disuguaglianze sociali in ambito urbano, sui processi di differenziazione proprio dello spazio, in realtà ci danno un apporto consistente, che noi abbiamo, insomma, abbracciato nella prima parte, ovvero guardare a tutti i processi un po' più strutturali, quindi la composizione sociale da un punto di vista diciamo di risorse, quindi economiche, chi ha più, chi ha meno, non solo, anche diciamo meccanismi un po' più funzionali, che il ruolo occupi all'interno di quello spazio. L'apporto che noi abbiamo voluto dare sulla base appunto di quello che dicevo prima, quel social mapping l'abbiamo definito, ovvero abbiamo cercato di sondare un po' quali sono le percezioni, le rappresentazioni dominanti all'interno di quel quartiere, e abbiamo visto che comunque il quartiere si divide proprio quasi in zone come dire, ben confinate, potremmo dire, cioè il confine è piuttosto percepito in un modo piuttosto forte. E si creano diverse linee di frattura all'interno di quel territorio. Penso alla prima, che è quella forse, diciamo, nella bocca di tutti, no? Che Piazza Vittorio sostanzialmente dividerebbe il quartiere in due parti, la parte dei poveri e la parte dei ricchi, per intenderci. Beh, noi a quell'ordine di stratificazione siamo andati un po' oltre su quell'ordine di stratificazione, però vediamo che effettivamente, insomma, ci sono meccanismi anche di come dire, di rappresentazione del territorio, di creazione anche di un immaginario su una determinata zona, che poi in realtà sono da un piano simbolico diventano immediatamente materiali, perché ti condizionano diciamo i vari agire, l'agire delle varie persone, i vari interessi anche sul territorio. Penso, diciamo, da una parte a colui che vorrebbe investire o ad esempio acquistare un appartamento all'interno dell'Esquilino, beh, certamente, diciamo, sarà molto condizionato dal fatto che la zona adiacente alla stazione è una zona considerata meticcia, sporca, degradata, e qui gli appellativi, insomma, sarebbero tantissimi. E lo vediamo poi riflettersi sui meccanismi della rendita. Effettivamente all'Esquilino c'è un divario notevole tra il costo, diciamo, degli appartamenti e la metratura, a seconda della metratura. Beh, passiamo dalle 2-3 mila a anche 5.000-6.000 euro al metro quadro, e abbiamo questi due quadranti sostanzialmente, uno che è quello più rivolto verso il centro, quindi Colle Oppio, insomma la zona di via Merulana, che si definisce una zona, diciamo, autoctona tra mille virgolette, bianca, essenzialmente benestante, direi pure molto benestante, contrapposta essenzialmente all'altra, che è una zona anche impersonale, laddove comunque tutti quei processi di cui parlava prima Enzo, e ricordiamo che l'Esquilino è da sempre, insomma, localizzato a ridosso della stazione, ed è da sempre il luogo di accoglienza turistica. I primi grandi alberghi di Roma, insomma, stavano proprio a ridosso della stazione. Beh, oggi in realtà, diciamo, quel processo molecolare degli Airbnb, insomma, di anche una, come dire, una messa a profitto di piccoli appartamenti a quella zona lì, diciamo, quella più a ridosso della stazione, quella più meticcia, così è stata, insomma, l'ha riguardata particolarmente, per cui oggi abbiamo effettivamente anche un, come dire, un divario tra una zona abitabile e un'altra, dove molto spesso noi utilizziamo l'etichetta tra mille virgolette per turisti, e il residente ti dice: guarda, quella è la zona per turisti, il che significa che comunque quello non è uno spazio di socialità che io considero nella mia quotidianità, non è nemmeno lo spazio dove vado a fare banalmente spesa, perché essendo per turisti presuppongo che come dire, ci siano prezzi differenti in un certo senso. Quindi, diciamo, questa macro spartizione noi in realtà l'abbiamo un po' indagata, abbiamo cercato anche di provocare un po' attraverso queste categorie gli intervistati o comunque tutte le persone con le quali siamo entrati in contatto, e sono veramente tante. Diciamo, noi nel libro diamo conto solo di quelle che accademicamente potrebbero avere un po' più di rigore, come dire, insomma, quelle interviste registrate e fatte con un certo criterio, ma abbiamo partecipato a tantissime assemblee. Abbiamo fatto passeggiate, siamo stati accompagnati da persone, abbiamo insomma incontrato gli abitanti del territorio e non solo gli abitanti del territorio, e questa è un'altra questione sulla quale forse è il caso tornare, cioè tra chi risiede all'interno di quel territorio e chi effettivamente poi lo abita quel territorio quotidianamente. Beh, insomma, per ritornare alla questione delle disuguaglianze, all'interno del rione abbiamo si possono anche evidenziare diverse dialettiche che poi sostanzialmente creano campi di tensione che possono anche sfociare in conflitti, però all'interno di quel quartiere sostanzialmente abbiamo, diciamo, una quotidianità che si divide quasi sempre tra il bianco e il nero, tra il ricco e il povero, ma addirittura vediamo che ci sono meccanismi di stratificazione anche all'interno dello stesso tessuto migrante del territorio, quindi ci sono i nuovi arrivati e i vecchi arrivati, i più neri e i meno neri. Insomma, è banale, però in realtà questo poi condiziona un sacco l'immaginario e soprattutto, secondo noi, crea proprio delle barriere effettive, barriere che poi in quel rione, diciamo, anche esteticamente si sono espresse e si continuano tutt'oggi, insomma, ne parlavamo anche prima qui in radio, continuano tutt'oggi ad esprimersi in forme estetiche anche piuttosto, insomma, come dire, vistose, no? Piazza Vittorio è stata proprio il giardino centrale di Piazza Vittorio, che ricordiamo che è comunque un giardino murato e recintato con pochi ingressi. Fino a qualche mese fa, prima della pandemia, gli ingressi erano presidiati dalle forze dell'ordine, quindi c'erano questi meccanismi di selezione, di disciplinamento continuo, che tuttora anche, diciamo, sulla base di questo degrado, questo decoro tanto mitizzato, in realtà continuano ad insistere e continuano ad essere domandate dai residenti del rione. Per cui queste stratificazioni, secondo noi, queste disuguaglianze forti anche, insomma, di questo periodo di emergenza, non fanno nient'altro che cristallizzarsi all'interno di quel territorio, per cui si afferma, diciamo, anche una componente autoctona e residente, benestante, come dicevamo prima, insomma, come dire, rispetto a una che in realtà non è legittimata, cioè non è riconosciuta all'interno di quel rione, non sta nell'anagrafe. È una componente che vive tutti i giorni quel quartiere per lavorare, che viene tutti i giorni in quel quartiere e lo affolla quotidianamente per lavoro, ma anche, insomma, per ritrovare le proprie reti comunitarie, insomma, parlare la propria lingua d'origine, banalmente. Beh, insomma, oggi abbiamo, Enzo lo diceva, stanno succedendo diverse cose all'Esquilino che in realtà non fanno nient'altro che come dire, ribadire ulteriormente queste polarizzazioni sociali che a nostro avviso stanno diventando quasi strutturali all'interno di quel rione.
Senti, queste cose che poi noi leggiamo sui quotidiani la mattina, insomma, o comunque su tutti i vari mass media che i nostri device ci portano a casa, e non sono ovviamente cosa solo dell'oggi, sull'Esquilino in particolare, perché insomma, la prostituzione minorile, per capirci, diciamo, all'Esquilino che sta almeno dagli anni 60, i ragazzini sardi scappati di casa che si prostituivano sotto il monumento ai caduti di Dogali, almeno fonti letterarie ci danno primissimi anni 60, per capirci insomma come poi certe questioni siano di cronaca, ma quasi di storia. Ecco, la questione è in che maniera si affrontano o si possono affrontare tematiche di questo tipo, in considerazione del fatto che sono tematiche in cui da un lato c'è una certa ideologia, ma ci sono anche questioni pratiche che possono essere spesso compartite da agenti sociali molto differenti fra di loro. Banalmente, il barbone che ti fa pipì sotto casa dà fastidio al riccone con terrazza 200 metri quadri, ma anche al tizio che abita al primo piano in un monolocale, e spesso si fa proprio appello a questo interclassismo del decoro, chiamiamolo così.
Sì, guarda, su questo è un tema molto delicato, ecco, bisogna, se ce la facciamo, provare a sgombrare il campo da alcune dimensioni, come dire, simboliche, da alcune dimensioni che sono diventate senso comune. Purtuttavia, come dicevi tu, i problemi ci sono, i problemi esistono. Bisognerebbe provare ad incidere più che sulla rimozione dei poveri, sulla rimozione della povertà. Bisognerebbe per davvero costruire, come dire, la pubblica amministrazione, il municipio di Roma, ma insomma siamo in un contesto nuovo, diciamocelo, cioè se fino a qualche anno fa, fino a qualche mese fa, potevamo ancora definire il nostro contesto, diciamo, socio-economico come un contesto dell'austerity, cioè della mancanza di risorse e quindi della incapacità del pubblico di investire su servizi pubblici, e tant'è che noi diciamo che la città si è privatizzata. Ecco, oggi ci troviamo in un altro scenario sociale, un altro scenario economico, un altro scenario politico. Ebbene, penso che questa nuova condizione deve rimettere a tema la questione della cura. La cura, bisogna prendersi cura di noi stessi, degli altri, del territorio, bisogna avere la capacità, al di là, diciamo, delle ideologie securitarie, bisogna avere la capacità di tornare agli investimenti pubblici e a prendersi cura della società, pensando alla società che vogliamo costruire. E questo è il tema che probabilmente dovrebbe rientrare, come dire, nell'agenda politica nazionale. C'è un ritardo delle istituzioni, un piano per l'inverno è un piano che non è partito, abbiamo risorse scarsissime sui servizi di prima accoglienza e dunque c'è tutta una quota di popolazione che deve essere in qualche modo, come dire, a questa popolazione deve essere garantita. Come dire, una società occidentale ricca come la nostra deve essere garantita un minimo. Ecco, non penso che si dicano cose fuori da ogni logica quando si afferma che bisogna intervenire sulle cause che producono la povertà, bisogna in ogni caso garantire anche ai soggetti marginali. Ce ne sono di ogni tipo, di ogni natura, italiani che hanno perso il lavoro, hanno perso la casa, cioè, voglio dire, io ho degli amici cosiddetti barboni che mi hanno raccontato la loro vita. E poi dentro questo mondo, che è un mondo variegato, ecco, è un mondo dove ci sono sicuramente gli alcolisti, ma ci sono anche i cittadini senza la residenza, quel meccanismo che dovrebbe garantire, ecco, i diritti sociali, l'accesso anche alle misure di aiuto, che invece, proprio perché non hanno la residenza, sono cittadini non sono semplicemente cittadini. E dunque su questo piano non è sufficiente nemmeno evocare gli aiuti umanitari, non bastano, bisogna. Eppure in quel quadrante ci sono tantissime associazioni, anche singolarità, che si muovono e che danno sostegno a queste forme di povertà, ma non sono assolutamente insufficienti. Ma soprattutto credo che la rimozione con la polizia, ecco, non sia lo strumento adeguato per affrontare queste problematiche che esistono, nessuno le nega, nessuno fa finta che non ci siano. Il problema... Qui faccio un salto, come dire, logico, è che il nostro modello sociale, anche soprattutto in relazione, come dire, alle politiche di inclusione, tra virgolette, delle popolazioni migranti, ecco, sono politiche costruite prevalentemente su logiche che non favoriscono anzi provano, come dire, a costruire, a ricostruire la logica della fortezza Europa, che si riproduce poi all'interno anche dei singoli territori, e quindi l'unica risorsa disponibile è quella di, come dire, rimuoverli, metterli in qualche centro, oppure impedire che possano accedere, e gli interventi umanitari rischiano di essere soltanto un panno caldo, cioè un intervento che nella migliore delle ipotesi risolve momentaneamente questo problema. I numeri, diciamo, dei senza fissa dimora a Roma sono tantissimi, sono stimati in oltre 20.000, ma insomma non esiste un censimento, potete capire. Anche l'espediente della casa, della residenza fittizia, non è andato come era nelle previsioni, e dunque c'è un deficit di interventi, di politiche sociali, e questo produce una serie di disagi che però dal mio punto di vista non possono trovare una risposta con più polizia e con più pulizia. Bisogna avere la lucidità, la lungimiranza di dare forza a quelle forze associative che vivono in quel territorio, insistono in quel territorio da anni, fanno attività, per poter ripensare, ricostruire un welfare che sia per davvero inclusivo e che costruisca anche dei percorsi per l'uscita da queste condizioni di marginalità per i soggetti più fragili. Vi ricordo che oggi, in contesto di crisi da Covid, le fragilità sono cresciute paradossalmente. Tutti i dati statistici rilevanti dal punto di vista del dato amministrativo, fornito dalla Banca d'Italia, dall'Istat e da tanti altri, ci dicono che paradossalmente anche in un contesto di crisi aumentano le fragilità, aumentano le persone con poche risorse, ma nello stesso tempo aumenta il risparmio privato e il risparmio delle imprese, e questo è un altro paradosso della crisi che stiamo vivendo, che struttura, ristruttura, accresce le forme di disuguaglianza e di disparità. E su questo, un po' tutti bisogna non soltanto attivarsi, non soltanto riflettere, ma anche provare ad attivarsi per avere una visione diversa, sia della cura di sé, dell'ambiente, del territorio, ma anche della cura dei soggetti che l'attraversano e che magari non hanno nemmeno la titolarità, perché non abitano.
Certo.
E non sono residenti in quel posto, non è sufficiente rimuoverli, e questo mi mette in condizione di da un lato di riconoscere, apprezzare il lavoro sul campo di molti cittadini dell'Esquilino, delle reti associative che si sono costruite, anche della capacità di diversi soggetti pubblici e privati o del privato sociale che si sono mobilitati, ma penso che la risposta sia ancora assolutamente insufficiente per la gravità dei problemi che abbiamo, ma per la gravità dei problemi che arriveranno fra un po'.
Allora, siamo stati raggiunti telefonicamente da una voce che credo vi sia abbastanza familiare. Pronto?
Sì, mi si sente?
Sì, perfettamente.
Buonasera, buongiorno. io sono assolutamente d'accordo con quello che dice Enzo, vivo in questo quartiere da tanto tempo e c'è sempre stato un forte processo di razzializzazione della popolazione migrante, con un ruolo della polizia particolarmente aggressivo, che soltanto perché noi bianchi non viviamo sulla nostra pelle non chiamiamo stato di polizia, come diceva Alessandro Dal Lago nel suo libro del 99. E questa diffida, di cui avete parlato anche voi, è sicuramente l'ennesimo passaggio in questa eterna ripetizione della campagna per il decoro contro il degrado, in cui si mettono insieme polizia e pulizia, e in cui sostanzialmente i diritti degli esseri umani vengono subordinati appunto a una logica proprietaria, individualista, gretta, sostanzialmente gretta, perché non c'è nulla di rivoluzionario nel pensare che gli esseri umani vengano prima del decoro urbano, soltanto che nell'imbarbarimento in cui siamo tutti finiti, nel collasso delle culture politiche e di tanti altri problemi che forse è inutile ripercorrere qui, si è arrivati a questa diffida che non è soltanto firmata da gente di Fratelli d'Italia, ma è sostenuta anche da persone che si ritengono democratiche, di centrosinistra o addirittura di sinistra-sinistra. E se tu provi a farle ragionare su quanto sia violenta questa diffida, che appunto si pone il tema della rimozione dei senza tetto dai portici e ricorre alla soluzione della polizia, dei DASP urbano di Minniti Orlando e degli internamenti coatti di queste persone, non sono disposti a ragionare. Cioè, se tu, come dire, metti in luce questi aspetti disumanizzanti, loro ti dicono che sei un borghese radical chic, che non conosci il problema, che anzi loro hanno anche perso tempo sotto i portici al freddo a cercare di trovare una sistemazione per queste persone, e ti fanno un interrogatorio sul tuo percorso politico precedente con una totale arroganza e ignoranza poi anche delle biografie delle persone che, come dire, si occupano di questo problema. Appunto, il tema del decoro e del degrado è un tema antico, sempre presente nelle campagne elettorali, anche perché appunto nella fine o comunque nell'occultamento del conflitto di classe diventa facile occuparsi soltanto di ciò che è visibile, che sono appunto gli effetti, come dire, delle politiche neoliberali, dello smantellamento del compromesso welfaristico. Tutti questi effetti si vedono nelle città con più poveri, più senza tetto, in questo generale, diciamo, perdita di umanità della popolazione, che pensa a queste persone solo come problemi da spostare o da pulire. E quindi niente, sia il centrosinistra che il centrodestra poi si uniscono in queste campagne, che magari hanno una retorica un po' diversa, in cui però appunto la città museo, come dice Enzo, è la priorità. E poi bisogna dire anche che nel primo municipio, Monteverde, che è l'assessore al welfare, come dire, non ha la stessa retorica della destra, effettivamente ha avviato dei patti di comunità, ha avviato dei percorsi individualizzati per dare appunto un tetto ai senza tetto, facendo convenzioni con bed and breakfast, ex Airbnb e cose simili. E quindi, diciamo, nell'analisi bisogna anche poi riconoscere le differenze. Ovviamente sappiamo che non è la cultura prevalente nel Partito Democratico, e che c'è anche un certo opportunismo poi a cavalcare queste cose quando si è all'opposizione, a dimenticarsene quando si è al comune. Cioè, non ci dimenticheremo sicuramente tutti gli sgomberi fatti dal centrosinistra in questi anni. Niente, volevo dire solo questo da cittadino appunto di questo quartiere.
Va benissimo, ti ringraziamo allora, un abbraccio, ciao.
Un abbraccio, buona giornata, arrivederci.
Eccoci, allora, questo immagino che, scusate, testimonianze similari ce ne potrebbero essere a Bizzeffe. Una cosa volevo chiedervi, visto che siamo, insomma, un po' addirittura d'arrivo, molta parte del lavoro vostro è incentrato sulla questione della scuola e delle scuole, che, diciamo, anche fuori dall'Esquilino sono considerate un po' il luogo principe, diciamo, dove poter attuare tutte quelle politiche, tutte quelle attività di cui abbiamo parlato fino adesso. C'è un'alternativa alle scuole per chi non è in età scolastica, in qualche modo, perché queste questioni, no, diciamo, se vengono affrontate per una certa categoria anagrafica di popolazione è una cosa, per altre invece no. Bene. Ed è un problema antichissimo.
Anche questo che tu sottolinei è un problema come dire, di difficile definizione. Però tuttavia, come dire, non mi sottraggo a questa tua domanda molto pertinente. Dal mio punto di vista, l'intercultura, che si è affermata negli ultimi anni come un paradigma interpretativo, ma che dà anche delle prospettive all'azione pedagogica, è un elemento, come dire, imprescindibile, purtuttavia dal mio punto di vista è insufficiente, e per diverse ragioni. Ovviamente non si può soltanto intervenire sulla popolazione scolastica. Il problema, diciamo, delle cosiddette altre culture che ospitiamo, cioè delle diversità culturali, ma su questo, come dire, uso questo termine ma tra mille virgolette, ecco, non è un problema che concerne soltanto o esclusivamente i giovani in età scolare. Deve necessariamente coinvolgere l'intera popolazione, cioè gli italiani, gli europei devono sentire che il mondo è cambiato, che esistono delle specificità, ma che sostanzialmente dobbiamo essere attrezzati ad essere cittadini del mondo. Non si può fare l'intercultura soltanto educando gli stranieri alla lingua L2, cioè imparare l'italiano, la storia italiana, la cultura italiana, così come viene codificata, ma bisogna, come dire, intervenire da un livello più alto e produrre dei valori di condivisione delle diverse appartenenze culturali che sono mai date ma sono sempre costruite. Quindi bisogna necessariamente intervenire non soltanto su quella quota di popolazione scolastica, ma sull'intera, come dire, collettività. Questo è il primo dato sul quale, come dice, convergo con te. È necessario aprire le università, aprire le scuole a tutti e offrire diverse opportunità formative per la comprensione, diciamo, di questo esistente così complesso, così nuovo, ecco, tenendo conto appunto che però le culture non sono qualcosa di dato, non sono qualcosa di immobile, di museificato. Ma le culture sono praticate, le culture sono interpretate, sono costantemente ricostruite, e quindi anche fare riferimento a questa mitizzata cultura italiana nazionale, come dire, costituisce spesso una retorica ideologica che ci costruisce o continua a costruirci come nazione, come popolo, come se ancora fosse possibile rappresentarci all'interno di confini nazionali, all'interno di un confine, come dire, linguistico, culturale, mentre il mondo è completamente aperto. Ecco, c'è una differenza, se noi parliamo con i professional, con come dire, l'elite culturale di questo paese, che è anche economica, che è anche, beh, questi parlano tante lingue, forse l'inglese è la lingua madre, ecco, no? C'hanno un passaporto che gli consente di accedere in qualunque luogo. Invece in questo mondo così globalizzato, dove la finanza con un click da una parte all'altra del mondo le merci possono transitare, invece abbiamo molti vincoli sotto il profilo dei passaporti. Ecco, io ho invitato qualche anno fa un collega universitario della Tunisia a farci un ciclo di lezioni, e non potete immaginare qual è stata le lungaggini burocratiche e quali sono i vincoli, perché un docente, anche un docente,
un membro dell'elite tunisina in quanto docente universitario,
docente di italianistica, ha dovuto dimostrare di avere il reddito, ha dovuto dimostrare di avere 3.000 euro, ha dovuto pagare un'assicurazione sanitaria. Quindi, come dire, la Fortezza Europa in qualche modo ancora esiste, e dunque abbiamo statuti differenziati di cittadinanza, qualcuno è ancora non cittadino, quindi queste sono delle disuguaglianze, delle disparità costruite dalle norme che abbiamo introdotto, e quindi come dire, questo è un problema che va riconosciuto, che mette a tema non soltanto le questioni culturali, che sono importanti, perché con la cultura che interpretiamo il mondo diamo un senso a noi stessi e interveniamo su quel mondo, ma, come dire, rimangono poi quelle disparità di diversa natura che ci mettono in condizione di agire anche culturalmente in modo diversificato. Il modello che noi abbiamo in Europa e in Italia è un modello che i teorici definiscono inclusione differenziale. Che vuol dire questo? Vuol dire che ci sono, appunto, si costruiscono statuti differenti per diversi soggetti meritevoli e selezionati, e che il mercato in qualche modo che attribuisce la possibilità di esistere, di tra virgolette integrarsi nel nostro paese. Quindi uno dei temi di fondo che bisogna in qualche modo ripensare anche noi stessi, il nostro meticciato che costruiamo, stando attenti appunto a queste disparità che vengono continuamente ricostruite e che sono funzionali, perché costruire dei soggetti, ma non soltanto gli stranieri, dei soggetti precari, dei soggetti precarizzati nella vita, precarizzati nei diritti, nell'accesso alle risorse che un paese mette a disposizione, li mette in condizione, come dire, di avere esistenze minori, in qualche caso delle esistenze di scarto, come nel caso, diciamo, di cui parlava prima l'intervento del nostro radio amico radioascoltatore. E dunque non è sufficiente dal mio punto di vista soltanto, anche se necessario, come dire, un intervento pedagogico, un intervento educativo che ci metta nella condizione di, come dire, essere cittadini del mondo e assumere anche le responsabilità sulle contraddizioni internazionali, no? Sulle disparità che si giocano su altri piani. Ma bisogna, come dire, avere la capacità di mettere a tema queste questioni, che sono molto, come dire, grandi, sono molto più grandi di noi, ma sono delle sfide, diciamo, della contemporaneità alle quali non ci possiamo sottrarre, ed è necessario, come dire, prenderle in considerazione.
Va bene, noi siamo giunti alla conclusione, anche se poi, insomma, i temi trattati, diciamo, ci porterebbero avanti per settimane, mesi, come del resto è durato il vostro lavoro. Prima di lasciarci e salutarvi, volevo intanto chiedervi come si fa ad ottenere la ricerca, visto che sappiamo, insomma, è disponibile per chiunque. E poi, diciamo, come chiosa finale, visto che poi voi continuate, immaginiamo, il vostro lavoro anche oltre questa ricerca, mi faceva piacere sapere il vostro parere sulla, diciamo, specialità sulla specificità del quartiere che avete analizzato. Cioè, voi pensate che comunque l'Esquilino abbia una storia talmente particolare, talmente propria, da non poter essere paragonata a altre realtà similari a Roma, oppure si tratta semplicemente del luogo più centrale dove avvengono certe dinamiche e che poi si ripetono altrove, però essendo più lontani dai riflettori nessuno gli dà spazio?
Beh, questa è una gran bella domanda. In realtà, diciamo che l'Esquilino, insomma, pure anche nell'immaginario, no? È sempre stata la zona di frontiera, in un certo senso, il luogo a cavallo tra la periferia e il centro, una zona pure, insomma, a livello, diciamo, della mobilità, collocata in un posto strategico, per cui noi, diciamo, la nostra ipotesi di fondo è che comunque quello sia un po' uno spazio all'interno del quale sia effettivamente visibile in modo esasperato, siano effettivamente visibili esasperatamente tutte quelle dinamiche che attengono un po', diciamo, alla ricomposizione delle città contemporanee. Sicuramente in questa chiave, quantomeno a Roma, l'Esquilino ha una sua specificità, sostanzialmente, che è storicizzata, è comunque il quartiere di primo accesso, di primo transito, insomma, della componente migrante, già a partire dagli anni 70, e lì in realtà si è affermato pure un protagonismo imprenditoriale, diciamo, della componente migrante, per cui si è affermato anche quello che noi poi abbiamo anche definito come etnico socialmente desiderabile, nei canoni un po' del marketing, della messa a valore, insomma, dei processi contemporanei. Sicuramente da quel punto di vista è un contenitore, come dire, sui generis per la città di Roma e per le città, io direi, mediterranee, le città dell'Europa mediterranea, città che in questo periodo, cioè in questi ultimi anni, in realtà sono state investite da flussi migratori consistenti e di certo, insomma, non conosciuti prima d'ora. E all'Esquilino un po' è quel terreno lì, è quel terreno in cui in realtà non possiamo troppo alludere alle dinamiche di stanziamento della popolazione, proprio perché, come dicevamo prima, effettivamente non sono presenze residenti, bensì sono, insomma, cittadini che si muovono e vivono in tante altre parti della città. Però c'è un accentramento di funzioni, sostanzialmente, che fa sì che comunque ci sia quel tipo di convergenza lì. E oggi questo ci pone un po' davanti a un paradosso, appunto, di un quartiere del centro, sostanzialmente un quartiere iperbenestante, che però è effettivamente affollato quotidianamente, lo vediamo, perché poi a calare della notte l'Esquilino è un dormitorio, cioè l'Esquilino è piuttosto, non esiste nemmeno tutta quella movida che si conosce in tanti altri quartieri. È effettivamente, diciamo, un luogo anomalo della città, e complice, diciamo, anche tutto il processo di rigenerazione anche dell'urbano, vista proprio in chiave sia di meccanismi estrattivi, di messa a valore di quel territorio. Effettivamente, insomma, da questi punti di vista è un rione, uno spaccato, insomma, della Roma metropolitana molto particolare, diciamo, sui processi quotidiani. E, beh, non so se vuoi aggiungere tu qualcosa, perché ci sarebbe molto da dire su.
Giusto per fare, come dire, un'ultima chiosa, vorrei dire alcune cose. Insomma, i territori sono vivi, sono un campo di tensione, un'arena, sono continuamente, costantemente costruiti e ricostruiti, e dunque l'Esquilino non si può sottrarre, non si sottrae da questa logica, come dire, di trasformazione. Dal mio punto di vista, come dire, ci sono due tendenze possibili in questo momento. Una è quella del cosiddetto ripiegamento identitario, cioè costruire un rione vetrinizzato che valorizzi i cosiddetti giacimenti culturali, cioè il costruito, cioè i palazzi, le piazze, l'architettura, la storia antica. O ne valorizzi altri elementi di ordine simbolico, cioè un nuovo grande progetto della costruzione del museo della zecca dello Stato. Ecco, l'altra visione, la quale ovviamente propendo di più, è che questa rigenerazione urbana, ecco, non si dimentichi di costruire i presupposti per pensare e per agire anche una rigenerazione sociale, senza prendere in considerazione le diversificate domande di città, le diverse esigenze delle diverse componenti di questo che vivono, che abitano, non solo residenti, che vivono e abitano, lavorano in questo quadrante territoriale. Beh, insomma, credo che il rischio è quello di costruire un'ulteriore vetrina ripiegata su se stesso, su un'identità culturale. Sicuramente dobbiamo lavorare perché possano emergere anche visioni alternative, che altre voci su come vogliamo costruire questo territorio prendano parola e come dire, abbiano anche la capacità di valorizzare quelle pratiche solidaristiche, quelle pratiche inclusive che pure in quel territorio si danno, anche se con tante contraddizioni. Io termino qui, ma prima di salutarvi volevo ringraziare tutti gli autori che abbiamo potuto citare, i loro interventi anche molto suggestivi, però insomma, se me lo consenti, volevo ringraziare un po' tutti, non soltanto Mirko Di Sandro, che ha contribuito a questo lavoro, ha curato questo lavoro, ma volevo ringraziare in ordine, diciamo, dei capitoli Maurizio Russo Spena, che ha fatto uno splendido lavoro non tanto descrittivo sul panorama linguistico, ma sugli usi linguistici, dell'interazione linguistica nel quotidiano. Ecco, gli studi fino allora ci dicevano che si parlano tante lingue, sono di tipo sempre, come dire, descrittivo, no? Cioè il cinese, le scritte, è un dato di fatto, ecco, però non si ricorda che esistono statuti differenziati. Noi qui abbiamo una docente toscana, c'ha la fortuna di parlare la lingua che ha dato, come dire, i natali alla lingua ufficiale, quindi sappiamo benissimo che esiste, la lingua è anche quella parlata, è anche, come dire, un segnalatore, un marcatore sociale che, come dire, attribuisce anche, come dire, prestigio, rilievo e quindi capacità di essere ascoltati a partire da come uno si esprime. E dunque la lingua è anche, come dire, un marcatore che ci dice nell'interazione chi sono i soggetti che abitano quella lingua, la parlano e come la usano, e come nell'interazione quella lingua può essere valorizzata oppure può essere svalorizzata. Pensate a chi sbaglia un congiuntivo. Ecco, è un soggetto.
Non pensate subito a Di Maio, però.
No, non penso a nulla. Margherita Grazioli ha scritto un altro splendido saggio che ci racconta come in quel quadrante si siano date come dire, prove di meticciamento, perché in quel posto, lo ricordate tutti, negli anni '80 c'è stata un'epifania dei migranti, cioè, per davvero sono arrivati in piazza per la prima volta dopo la Pantanella, hanno provato a dare un significato a quel luogo e quindi una pratica spaziale dove in quel momento, come dire, emergevano alla coscienza collettiva l'esistenza di una, facevano emergere l'esistenza di questa componente, e anche la rivendicazione di una serie di diritti politici, sociali, di riconoscimento. E questo saggio molto interessante ci mette in condizione di riflettere ancora una volta su come vogliamo costruire questa società che è già meticcia, è già, purtuttavia, è dispari, e queste disparità crescono. Allo stesso modo volevo ringraziare Tiziana Banini, che è una docente, una geografa molto importante della Sapienza, e Carmelo Russo, che hanno fatto uno studio sulla rappresentazione dei cinesi. Ecco, questa componente molto significativa che si è insediata negli anni nell'Esquirino, che produce un'economia dentro l'economia dei flussi,
una, piuttosto rilevante,
con tutta una serie di problemi di logistica degli spazi, ecco, evidentemente. Pur tuttavia i cinesi sono stati vissuti e rappresentati, e la rappresentazione anche qui, come gli ordini discorsivi, hanno degli effetti performativi, sono stati rappresentati come un mondo a parte, una Chinatown, e anche lì abbiamo storie diversificate, percorsi complicati di inclusione nelle trame di quel contesto e del contesto produttivo. Gli migranti residenti in quel quadrante sono il 30%, la percentuale più alta nella metropoli. E poi due altri contributi, ai quali ho fatto brevemente accenno prima, che vengono da Veronica Riccardi e da Alessandra Casalbore, che ci racconta appunto come nella scuola dell'infanzia gli insegnanti in qualche modo si sono attrezzati per costruire percorsi diciamo fondati sulla base della pedagogia interculturale, quindi la capacità di affrontare anche le diversità culturali all'interno dei contesti educativi. Giovanni Castagno, che anche lui è un pedagogista, ecco, si occupa di una cosa altrettanto interessante: come in un quartiere che non presenta particolari spazi di agibilità anche fisica ai giovani, si sono dati degli spazi in qualche modo autogestiti, quindi appropriati all'uso collettivo, all'interno del quale i giovani praticano dello sport, e questi giovani ovviamente, come inevitabile, hanno colori diversi, origini diverse. E dunque anche attraverso le pratiche sportive auto-organizzate è possibile costruire una società, un pezzo di società, un microcosmo capace di avere, come dire, anche attraverso lo sport, anche attraverso la performance agonistica, avere la capacità di non soltanto di interagire, ma di costruire quei nuovi legami del presente, che sono necessariamente pluricollocati, pluricolorati, e che forse ci danno la misura del mondo che verrà, del mondo che già è in qualche modo. C'è infine un'altra persona, un altro contributo scritto a più mani, un mio collega che si chiama Giovanni Maria Vecchio, che è uno psicologo, insieme a Isabella Giacchi, una giovane promettente studentessa, che insieme a Gianguido Santucci e Giovanna Domenici ci raccontano un'esperienza concreta di intervento sociale contro l'azzardopatia, e quindi degli interventi che vengono fatti in contesti educativi, nelle scuole, ma vengono fatte appunto per fronteggiare in qualche modo uno dei tanti problemi che anche in quelle, in quella località si sono dati negli anni. Quindi questo ancora una volta ci dà la misura di come questo quartiere, con tutte le contraddizioni che c'ha, con tutte le componenti che c'ha, sia un luogo vivo, sia un luogo in qualche modo partecipato. Bisogna soltanto avere la capacità di mettere insieme queste forze, queste intelligenze, questo protagonismo anche solidale, per immaginare uno spazio meno chiuso su se stesso, meno, come dire, escludente, in una società che sia per davvero più inclusiva e che stia attento non soltanto alle diversità culturali, ma alle disparità sociali, alle disuguaglianze che, come dicevo prima, crescono e si strutturano ancora di più sulla linea della razza, che però questa volta viene giustificata sulla base del principio della differenza culturale, e quindi abbiamo una forma nuova di razzismo che non si basa più sulla genetica, ma si basa sul principio che esistono culture diverse, monolitiche, ma che ci sono culture incompatibili con la nostra, e dunque questa appartenenza culturale rappresenta ancora una volta un elemento sul quale si costruisce una società che esclude anziché includere.
Bene, chiudiamo qui, perché anche questo, diciamo, potremmo andare avanti a lungo. Vi ringraziamo moltissimo. Per allora, il libro si chiama, la ricerca si chiama Esquilino Esquilini, un luogo plurale. C'è una pagina Facebook che si chiama come il libro. Esatto. E da cui si può scaricare il libro?
Sì, in realtà si può scaricare dal sito della casa editrice direttamente, intero o nelle sue parti, per cui è libero e gratuito l'accesso e ciascuno può scaricarlo.
Casa editrice che ricordiamo?
Roma 3 Press.
Ecco, esatto.
Benissimo. Grazie mille e a prestissimo, insomma, anche perché ci sono stati dei graditi ritorni, e quindi perché non pensarci per il futuro.
Grazie a voi.
Grazie a tutti e tutte.
Grazie ai radioascoltatori.